E vogliamo rivolgerci alla parola del Signore questa mattina. Leggerò un solo versetto dal libro dei Proverbi. Proverbi 23:23, che dice così: acquista verità e non la vendere. Acquista saggezza, istruzione e intelligenza. Domenica scorsa ho già cominciato ad affrontare e a parlare dell'argomento, o meglio della teologia dei proverbi riguardo alla verità. Spero che abbiate, anche chi non era presente qui domenica scorsa, abbia avuto la possibilità di ascoltare quel sermone, ma dirò due o tre cose che possono collegare quanto sto per dire con quello che è stato detto domenica scorsa. Abbiamo parlato di Dio come la verità in senso assoluto. Dio è verace, Dio stesso è la verità. Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, le tre persone della Trinità condividono pienamente, perfettamente, eternamente la qualità della veracità, della fedeltà, della verità, appunto. E la parola di Dio è verità. Dio non soltanto è verace, Dio non soltanto è vero, Dio non soltanto è perfettamente coerente, ma è anche la sua parola è verità. Gesù lo ha espresso nella grande preghiera che ha fatto poco prima di essere arrestato. La tua parola è verità, ha detto, rivolgendosi al Padre. E noi identifichiamo, e questo è stato detto domenica scorsa, la parola di Dio con la scrittura. Non possiamo avere un concetto dilatato, incerto, fumoso, variabile di quello che è la parola di Dio. La parola di Dio è la scrittura. Certo, nell'universo esiste una maggiore quantità di verità rispetto a quello che noi abbiamo nella parola di Dio, ma la verità salvifica di cui abbiamo bisogno è tutta quanta contenuta nella scrittura, e nella scrittura facciamo bene a posare i nostri passi e riporre la nostra fiducia. La parola di Dio è verità, e ogni scrittura è alitata da Dio, viene da Dio, viene dalla natura divina e ha uno scopo. E il Dio vero e la sua parola operano e trasformano gli uomini che sono esposti alla verità. E noi sappiamo che la fede viene definita la madre di tutte quante le grazie, la madre di tutte le grazie. Un paio di settimane fa il fratello Giovanni Marino ha predicato dalla seconda lettera di Pietro, e al capitolo 1, il versetto 5 è scritto: voi aggiungete mediante la fede. Noi dobbiamo aggiungere alla fede, o mediante la fede, o nella fede. Questo potrebbe essere un'altra traduzione. Per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede, o nella vostra fede, la virtù, eccetera. La fede contiene tutte quante le grazie. E per questa ragione abbiamo visto che la verità si accompagna sempre ad altre virtù, così come la menzogna trascina con sé un esercito di impietà. La verità, quando viene, non viene mai da sola. La menzogna porta con sé un esercito di impietà. L'abbiamo considerato, infatti, che in Proverbi la verità è a capofila di una nobile schiera di amici e ci viene presentata a braccetto con le virtù della bontà, della giustizia, della grazia, della salvezza, mentre la menzogna è sempre associata all'odio, alla follia, alla malvagità, alla cattiveria, alla condanna, alla morte, alle vanità passeggere. Questo per quanto riguarda quello che ho detto domenica scorsa. Ma che cosa devo aggiungere oggi per completare il quadro? Beh, il quadro si completa in questo modo. Se Dio è vero, verace, non può mentire, se la sua parola è la verità che Dio ha dato a noi e ci ha rivelata, ci ha messa a disposizione, e questo Dio e questa parola di verità operano affinché la nostra natura possa essere trasformata a immagine e somiglianza di Dio, quali sono i nostri doveri nei confronti della verità? Quali sono i nostri doveri nei confronti di Dio, del Dio verace, della sua parola? Quali sono i nostri doveri? Abbiamo visto domenica scorsa che la parola ebraica per verità è Hemet. Hemet significa anche fedeltà, ha a che fare con ciò che è stabile, che è sicuro. In greco la parola verità non è un termine primario. In greco la parola utilizzata sia nella versione dei 70, cioè nella versione greca dell'Antico Testamento, che nel Nuovo Testamento, è un'altra parola molto bella, è aletheia, che è una parola composta da due parole. La prima è la a privativa. Per esempio, noi conosciamo, abbiamo molte parole in italiano che derivano da parole greche. Per esempio, noi diciamo una parola che è ateo, ateos significa senza Dio. E aletheia è una parola di questo genere, c'è la a privativa che significa senza, e la seconda parte è appunto il termine lantano che significa menzogna. Quindi in greco la verità è definita in questo modo: qualcosa che è privo di menzogna, in cui non c'è menzogna. La verità è l'assenza della menzogna. La menzogna è qualcosa che si attacca, che parassita qualcosa di buono, di vero, e lo rende, lo contamina e lo distrugge, e lo rende appunto inutile, menzognero, mentre la verità è ciò che è puro, scevro, libero da qualunque forma di menzogna. E per questa ragione, fate attenzione, non esiste una cosa che sia vera al 99%. Voi berreste dell'acqua di cui è detto, quello che vi dessero una bottiglia e chiedeste: ma cosa c'è dentro questa bottiglia? In questa bottiglia c'è il 99% di acqua. Beh, diciamo, se vi dicessero ce n'è il 70% o il 50%, magari voi vi potreste pure preoccupare: ma che cosa è l'altro 30%? Che cos'è l'altro 50%? Ma io mi preoccuperei anche se mi dicessero che c'è il 99% di acqua, perché per esempio quell'1% potrebbe essere cianuro di potassio, o potrebbe essere qualunque altro veleno che mi distruggerebbe. Ho sentito in questi giorni qualcuno di un attentato, di un omicidio di massa che è stato fatto mettendo metanolo dentro delle bevande. è un alcol, però diversamente dall'etanolo, che l'alcol che normalmente si beve, che è tossico, ma a certi dosaggi il metanolo lo è estremamente di più e quindi uccide le persone. 99% di verità, 1% di menzogna, che cosa significa? Significa che quella cosa è bugia, è menzogna. E la scrittura dice che gli uomini hanno dei doveri rispetto alla verità, hanno dei doveri perché la verità è una delle cose più preziose che c'è, è una di quelle cose più preziose del denaro, per cui vale la pena faticare, impegnarsi a comprenderlo, a conoscerlo, a possederlo. L'abbiamo letto, acquista la verità, non la vendere. Giuda vendette la verità, per 30 denari ha venduto colui che è la via, la verità e la vita. Ma vedete, per essere come Giuda non è che bisogna necessariamente tradire il Signore come fece lui. È molto facile non osservare i doveri che noi abbiamo rispetto alla verità. Ma quali sono questi nostri doveri? Beh, la prima cosa è che noi dobbiamo amare la verità. John Owen, uno cosiddetto teologo puritano, il più importante dei teologi puritani, ha scritto così, una brevissima frase, dice: temo grandemente che la verità sia danneggiata non per mancanza di conoscenza, di luce o di abilità. Cioè, la verità divina, rivelata nella sua parola, non è danneggiata a causa dell'ignoranza delle persone, della mancanza di conoscenza, di luce o di abilità, ma soprattutto per mancanza di amore verso la verità. Questo amore verso la verità non è un concetto romantico, è piuttosto un apprezzamento della natura di Dio. Perché se voi conoscete, e io credo che lo conosciate bene, il Salmo 119, abbiamo imparato a memoria tanti versetti del Salmo 119, speriamo di non dimenticarli e di ripeterli di tanto in tanto, ma ce ne sono alcuni che parlano di questo amore del salmista nei confronti della parola di Dio, della legge di Dio, dei precetti di Dio, dei comandamenti di Dio, degli ordinamenti di Dio. Per esempio il versetto 97: oh, quanto amo la tua legge, è la mia meditazione di tutto il giorno. A che cosa pensi tutta la giornata? Noi abbiamo tante cose da fare, vero? Ma la nostra mente è fatta così, noi possiamo, difficilmente siamo capaci di fare più cose tutte insieme, multitasking come si dice. Però è vero che quello che assume il controllo della nostra vita diventa il fuoco principale dei nostri pensieri. Ammettiamo che ci sia una persona che vi ha fatto del male, ammettiamo che ci sia una persona che vi stia procurando danni economici, che sta tramando contro di voi. E voi non è che non fate nient'altro, no? Magari se dovete cucinare, cucinate, se dovete andare a lavorare, lavorate, ma dite la verità, appena avete un momento di tempo, vi svegliate la notte, a cosa pensate? Oppure vi distraete un momento da quello che state facendo, a cosa è rivolto il vostro pensiero? Quello diventa il fuoco della vostra vita. Cioè noi Se, è la stessa cosa per un tossicodipendente. Per cosa, quando si sveglia al mattino un tossicodipendente, che, a che cosa pensa? Pensa a dove potrà trovare i soldi per procurarsi la propria, la sostanza di cui ha bisogno per star bene per un po' di tempo, ovviamente. O l'avaro, l'avido, la persona che ama il denaro, a che cosa penserà? Penserà a come far fruttare i soldi che ha, penserà a come far altri soldi. Se ha dei soldi investiti in borsa, continuamente controllerà il proprio telefonino. Oggi si fa così, per vedere com'è l'andamento dei titoli nei quali ha investito, o magari spenderà ore e ore nelle applicazioni di trading online, come si dice, per poter spostare denaro e farlo crescere. Quello sarà il fuoco della sua esistenza. Non è che farà soltanto quello, ma l'argomento principale dei suoi pensieri sarà, e questo era quello che diceva proprio il salmista: quanto amo la tua legge, essa è la mia meditazione di tutto il giorno. Non dobbiamo pensare al salmista come un uomo che stava lì in contemplazione tutta la giornata e non faceva nient'altro, ma che la sua vita era incentrata, la sua visione del mondo era condizionata dalla verità della parola di Dio. Amava la verità. Perché amava la verità? Ci sono altri versetti, per esempio il versetto 113: io detesto gli uomini non sinceri, ma amo la tua legge. Vedete, qui c'è un pensiero in più. Chi ama la legge di Dio odia tutto ciò che è contrario alla legge di Dio e a Dio stesso. E soprattutto il versetto 163 dice: odio e detesto la menzogna, ma amo la tua legge. Quindi l'amore e l'odio, vedete, sono due facce della stessa medaglia. Voi non credete, non dovete credere alle persone che dicono: no, io solamente l'amore, noi vogliamo sentire parlare soltanto di amore. No, no, qualunque amore autentico si accompagna al sentimento dell'odio autentico. Non può esserci vero amore e vera passione per qualunque cosa se non c'è odio per ciò che è contrario a quella cosa. Per questo Dio odia sei cose, anzi sette gli sono in abominio. E tra queste c'è la lingua bugiarda, è coloro che mettono liti tra fratelli. L'amore per la verità è la necessaria implicazione dell'odio nei confronti della menzogna. La menzogna non può essere tollerata. Chi ama autenticamente la verità, e questo è un dovere. I cristiani sono certamente le persone più pazienti, più accoglienti, più amorevoli, ma sono anche le più rigide e determinate a rifiutare l'errore e la menzogna. Non esiste un cristiano che ami la verità che tolleri e sopporti la menzogna. Questo è il carattere del cristiano. E questo è il nostro dovere. Io amo la verità, dice il salmista, e perché amo la verità, odio la menzogna. E noi non possiamo avere dei sentimenti deboli nei confronti di Dio. E non possiamo avere dei sentimenti deboli nei confronti della parola di Dio, della verità di Dio. Primo dovere, amare la verità. E qui ci dobbiamo fermare un po'. Lo potremmo dire quello che diceva il salmista: oh, quanto amo la tua legge. Amare la legge di Dio cosa significa? Amare la verità di Dio significa studiare la parola di Dio, leggerla, comprenderla. Allo scopo, a quale scopo? Allora, c'è uno dei proverbi più fraintesi nel libro dei Proverbi, ci manteniamo lì, è Proverbi 29:18. Prendetelo questo versetto, o comunque ascoltate, no? Se non volete aprire la Bibbia non mi offendo, state tranquilli, l'importante è che state attenti. Dice così: se il popolo non ha rivelazione, o un'altra versione dice se il popolo non ha visione, è senza freno. Allora, io l'ho sentito più volte parlare di questo versetto, no? Che viene inteso, no? Che noi dobbiamo ricercare i doni spirituali, delle visioni, no? Se il popolo non ha visione è senza freno. O c'è un altro versetto che generalmente si affianca a questo, che si trova nel libro del profeta Osea, che dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E Osea 4:6 dice così: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Ma che cosa vogliono dire questi versetti? Generalmente quando sentiamo citare questi versetti, non so se vi è capitato, li sentiamo citare così come li ho citati io, no? Se non c'è visione, se non c'è rivelazione, il popolo è senza freno, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Ma cosa vogliono dire questi versetti? Beh, una cosa buona è sempre non lasciare i versetti a metà, ma leggerli per intero. Per esempio, il versetto di Proverbi 29:18 dice: se il popolo non ha rivelazione è senza freno, ma beato colui che osserva la legge. E se leggete il resto del versetto del profeta Osea, dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, e poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anch'io rifiuterò di averti come mio sacerdote, poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io dimenticherò i tuoi figli. Di che cosa si sta parlando qui? Che cos'è la visione o la conoscenza di cui Dio sta parlando qua? È la comprensione della parola di Dio, dei nostri doveri. Nel libro del Deuteronomio è scritto che le cose nascoste, le cose occulte, le cose segrete sono per il Signore, ma le cose rivelate, che sono quelle della sua parola, sono per noi e per i nostri figli, affinché noi mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Deuteronomio 29:28. Ci sono cose che sono nascoste nella volontà di Dio, nella scienza di Dio, nel pensiero di Dio. Quelle non sono per noi, sono vere, ma non ci è dato di conoscerle. Ma poi ci sono quelle che sono rivelate, e quelle sono per noi affinché le pratichiamo. I nostri doveri nei confronti della verità, quindi, il nostro secondo dovere è quello di studiare, di comprendere la parola, di leggere la parola di Dio e di utilizzare tutti gli strumenti che sono a nostra disposizione per comprenderla sempre meglio, dei buoni commentari, delle buone predicazioni, non solo quelle della domenica che ascoltate, dei buoni libri cristiani, per quale ragione ci siamo impegnati a mettere e continuiamo a lavorare per Alfa e Omega. Non lo facciamo per far soldi, Dio ci liberi da questo genere di pensiero. Certo, abbiamo bisogno di questo, perché altrimenti non possiamo continuare a produrre, ma l'unico grande desiderio, e Dio ci aiuti e ci sostenga in tutto questo, è che lo scopo è quello di diffondere, di far conoscere, di mettere a disposizione di un maggior numero di persone possibili per questa e per le prossime generazioni la verità della parola di Dio, affinché essa sia conosciuta e possa essere amata. E abbiamo il dovere di studiare la parola di Dio piuttosto che cercare rivelazioni che vengono da presunti carismi. Abbiamo un pozzo meraviglioso, una luce, uno scrigno, un tesoro in questo libro, che è per noi, che è ciò che Dio ha rivelato, che sta lì. Il salmista nel Salmo 119 dice: apri i miei occhi affinché io contempli le meraviglie della tua legge. Il senso è: questo libro è meraviglioso, ma io non ho gli occhi abbastanza, la mia vista non è sufficientemente chiara per vederla. Ma Signore, apri i miei occhi. Il problema non è la preziosità della tua parola, il problema è la debolezza della mia vista. E quante volte noi leggiamo la Bibbia e non comprendiamo, e non ci troviamo la gioia nella lettura, e da che cosa è determinato? È determinato dalla nostra cecità, dalla durezza del nostro cuore. Amare la parola di Dio significa supplicare Dio affinché possiamo trarre profitto dalla parola. Apri i miei occhi, è una buona preghiera che dovremmo fare ogni giorno, ogni volta prima di aprire la Bibbia. Forse sarebbe il caso di scriverlo sulla copertina, sul frontespizio. Studiamo la parola. Terzo dovere: proclamare la parola, la verità. Proclamarla con decisione, con competenza, senza alcun timore delle conseguenze. Ci sono alcuni versetti, alcuni proverbi, se avete la Bibbia aperta prendeteli e seguitemi. Per esempio Proverbi 8:7: la mia bocca esprime la verità, le mie labbra detestano l'impietà. Vedete, qui è la saggezza che sta parlando. Infatti la mia bocca esprime la verità. Ancora al capitolo 12, il versetto 17: chi dice la verità proclama ciò che è giusto. Quindi, e ci sono altri versetti che potrei citare, ma i verbi sono proclamare, proferire. In senso negativo viene usato lo stesso termine, tradotto come spacciare menzogne. E sono queste parole, sono la traduzione di un termine ebraico che è molto interessante, che significa letteralmente alitare fuori. Il senso è proprio questo, che questa verità che noi abbiamo nel cuore, che amiamo, che abbiamo nella nostra mente, che abbiamo compreso, che abbiamo studiato, non rimane dentro, ma viene alitata fuori. Siete mai stati vicino a qualcuno che ha bevuto un po' troppo? E sarà capitato, no? Da che cosa ve ne accorgete? Dall'alito. Ma ascoltate, non è che l'alito, l'odore di alcol deriva dal fatto che è passato dalla bocca. Sapete la strada che fa l'alcol? Qualcuno di qui forse lo potrebbe spiegare anche meglio di me, ma ci provo. L'alcol va a finire nello stomaco. L'alcol perché arriva immediatamente in testa? Perché viene assorbito già dallo stomaco, quindi la digestione dell'alcol deriva direttamente dallo stomaco e va a finire nel sangue. E quando va a finire nel sangue, poi arriva nei polmoni. E quando arriva nei polmoni, siccome l'alcol evapora molto, a una bassa temperatura, evapora e quindi esce dal fiato. Parte, meno male, questo è uno dei metodi di escrezione dell'alcol, perché se tutto l'alcol che si viene ingerito spesse volte dovesse essere digerito dal fegato, sarebbe un problema. Così dovrebbe essere, questa dovrebbe essere la strada della parola di Dio: entra attraverso i nostri occhi, arriva nel nostro cervello, viene digerita, va nel cuore e poi dovrebbe uscire col nostro alito. pronunciata con il nostro alito dovrebbe profumare o puzzare, per alcuni è puzza, e no, il mio pensiero non è contrario alla scrittura, perché dice l'apostolo Paolo che noi siamo un odore di vita e di morte, e lì dice proprio anche una puzza, no? Siamo un odore di vita per quelli che sono sulla via della salvezza e un odore di morte per quelli che sono sulla via della perdizione. Ma il nostro alito dovrebbe emanare l'odore della scrittura, perché se l'abbiamo presa, l'abbiamo digerita, noi la proclameremo, alitare fuori, è lo stesso concetto che troviamo in 2 Timoteo 3,16, ogni parola è ispirata da Dio, dovrebbe essere alitata da Dio, teopneustos significa proprio questo, viene alitata da Dio, ogni scrittura è alitata da Dio ed è utile. E se conoscete bene 2 Timoteo 3,16, poi vi ricorderete che Paolo dice a Timoteo che ogni scrittura è ispirata da Dio, e poi al capitolo 4 dice: perciò proclama la parola, predica la parola, annuncia la parola, dici la parola, dici la verità. Ascoltatemi, fratelli, è il nostro dovere dire la verità della parola di Dio. Noi viviamo in un contesto di idolatria. Noi viviamo in un contesto di menzogna, menzogna non solo religiosa, menzogna in tutti i sensi. E noi siamo uomini e donne che devono essere credibili al punto che quando parlano e alitano la verità devono avere un impatto. Parliamo poco, ma parliamo bene. Proclama la verità, è tuo dovere non star zitto. Quando c'è qualcuno che sta dicendo una scempiaggine, fosse anche una persona che è più importante di te, non avere paura, con i modi giusti, con il rispetto, fallo finire di parlare, medita la tua risposta, ma poi parla, per amor di Dio, parla, perché se non parli tu, che conosci e comprendi la verità, chi parlerà? Uno dei momenti più difficili della mia vita è stato quando io avevo compreso certe verità della scrittura e vivevo in un ambiente, in una situazione in cui quelle verità non erano apprezzate. E dovevo per un po' di tempo limitarmi, fino a quando ho rotto gli indugi, ed è stata la mia liberazione e certamente anche l'inizio di tanti guai. E questo succederà sempre a tutti quanti voi: ogni volta che prendete la parte della verità si creerà una opposizione. E non dovete avere paura però dell'opposizione, perché Dio è dalla parte della verità, e se voi state dalla parte della verità non ci sarà nessuna opposizione che potrà prevalere contro di voi, nessuna. Proclamate la verità, dite la verità, difendete la verità. E infatti questo è l'ultimo dovere di cui vi parlerò rispetto alla verità di Dio. I nostri doveri verso la verità di Dio sono di amarla, di studiarla, di proclamarla, di difenderla. La verità, dobbiamo difenderla. Cosa fareste voi se una persona cara, una persona alla quale volete veramente bene, in vostra presenza fosse diffamata? Questa persona non c'è, e qualcuno che magari non sa che voi siete amici o amiche di questa persona comincia a dire delle cose che sapete che sono assolutamente false nei confronti di quella persona. Voi tacereste? Lascereste che delle menzogne gettino un velo di sospetto su quella persona che voi veramente amate? E se poi sappiamo con certezza e con piena convinzione che una cosa è vera, potremmo far finta di niente e lasciare che si continui? Lascereste che le menzogne proclamate e perpetrate da gente malvagia continuino ad essere operative? Se ciò che è giusto, è vero, che è onesto viene minacciato, che cosa fareste? Dovreste fare ciò che Dio fa. Cosa fa Dio? Leggiamolo in Proverbi 22:23. Guardate, leggo dal versetto 22, ma il versetto che ci interessa è il 23. Non derubare il povero perché è povero, non opprimere il misero alla porta della città, poiché il Signore difenderà la loro causa e spoglierà della vita chi ha spogliato loro. Cioè, quando qualcuno si solleva contro e fa un sopruso nei confronti di una persona o nei confronti di ciò che è giusto, Dio diventa il difensore di quella persona, vedete? Cioè Dio prende la parte del debole, Dio prende la parte di colui che è oppresso, Dio difende. Ancora al versetto 23:11 dice: il loro vendicatore, non spostare il confine antico, non entrare nei campi degli orfani, perché il loro vendicatore è potente, egli difenderà la causa con loro contro di te. Questo era, succede ancora oggi, ma un tempo succedeva probabilmente con maggiore facilità, che venivano spostati i confini e quindi il terreno o le proprietà altrui venivano ridotte. È un'azione contro la verità della proprietà privata. Dio si solleva e scende in campo per difendere l'oppresso, per difendere il debole, per ripristinare la verità, la legalità, la giustizia. Dio corre in soccorso, scende in campo, difende chi è dalla parte del giusto. E noi dobbiamo fare altrettanto. Tacere quando sappiamo che una cosa è sbagliata e partecipare all'errore. Lo dico proprio a voi o a noi che siamo dei siciliani, famosi per essere omertosi. Fratelli, l'omertà non è un difetto siciliano, è un peccato del cuore dell'uomo. E se ci sono peccati territoriali che dobbiamo ripudiare, questo è uno di quelli. Ma dobbiamo avere il coraggio di sostenere la verità, perché la verità trionfa sempre, questione di tempo. E concludo dicendo che noi abbiamo anche dei doveri rispetto alla verità che riguardano anche i fatti e le persone. Abbiamo dei doveri nei confronti della verità rispetto a Dio, ma abbiamo dei doveri nella verità riguardo i fatti e le persone. Dobbiamo, questo lo chiama la Scrittura, camminare nella verità. Camminare nella verità è la condotta della vita cristiana nella santità. La concezione cattolica romana è che la santità è un dono speciale per alcuni, in particolare. E ciò che ha detto il Vaticano II, che tutti sono chiamati alla santità, è una contraddizione se non si riconosce che la santità è un dovere di tutti. No, da una parte la Chiesa Cattolica, sapete, tiene insieme tutto e il contrario di tutto. La Chiesa Cattolica, sapete come la possiamo definire, no? I napoletani la definirebbero come un capitone che lo prendi dalla testa e ti scappa dalla coda. È inafferrabile la Chiesa Cattolica. Perché se voi la guardate da una parte, sembra che dica delle cose sublimi, bellissime. Poi la guardate dall'altro lato e c'è tutta la menzogna più nera di questo mondo. E questa menzogna e questa verità si uniscono. Ricordiamoci quello che abbiamo detto all'inizio. E la menzogna neutralizza la verità. Ma la Chiesa Cattolica dice proprio questo, che dice che la santità è un dono, perché il Dio concede ad alcuni, affinché siano santi quelli che abbiamo sul calendario. Poi però il Concilio Vaticano II dice no, ma tutti gli uomini sono chiamati alla santità, è l'una o è l'altra cosa? Basterebbe guardare la Scrittura, e la Scrittura chiama tutti i cristiani santi, chiamati alla santità, e dice, Ebrei capitolo 12 versetto 14, che dobbiamo cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. La santificazione non è un optional, è un dono di Dio che riceviamo mediante la giustificazione, ed è un dovere nostro che deve essere portato avanti per tutta quanta la vita di tutti quanti. Ma il nostro dovere riguardo agli altri e ai fatti qual è? Prima di tutto la Scrittura dice che noi dobbiamo dire la verità al prossimo. Il nono comandamento: non dire falsa testimonianza, non attestare il falso contro il tuo prossimo. E molte volte questo si pensa che riguardi soltanto le nostre testimonianze nei processi. Ma non è assolutamente così. Guardate il profeta Zaccaria, quando pronuncia un giudizio gravissimo nei confronti che da parte di Dio, Zaccaria 8:16, e parla di questo genere di peccati. Queste sono le cose che dovete fare. Dovete dire la verità a ciascuno al suo prossimo. Fate giustizia nei vostri tribunali, secondo la verità e per la pace. Nessuno trami in cuor suo alcun male contro il suo prossimo. Non amate il falso giuramento, perché tutte queste cose io le odio, dice il Signore. Zaccaria, capitolo 8, versetto 16. Gerusalemme, casa di Giuda. E tutti quanti conosciamo il testo di Efesini 4:25, bandita la menzogna. Ciascuno dica la verità al suo prossimo. Questo lo dice l'Apostolo Paolo. Noi dobbiamo parlarci secondo verità. Sono stufo e stanco di scoprire che ci sono dei cristiani che sono capaci di mentire. Ragazzi, bambini, parlo a voi, voi tre che state davanti, i ragazzi che sono dietro, tutti quanti, anche Marica, mi sta sentendo Marica? Non dite le bugie. È molto meglio arrossire e prendere una sculacciata o un rimprovero da parte di papà e mamma che provare a mentire. Sapete perché? Perché la menzogna, sapete come la possiamo, sapete questi bigliettini post-it, no? Se io dico una menzogna è come se mi attacco uno di questi post-it da qualche parte, no? Poi però questo post-it si vede che ce l'ho attaccato, allora non sta bene, devo mettere un altro più grande, e poi devo mettere un'altra cosa più grande, e poi un'altra ancora. Perché una menzogna piccola ha questo effetto, che deve essere nascosta con una più grande. E presto o tardi chi comincia a mentire viene coperto dalle sue menzogne, e sarà prima o poi scoperto. Perché prima di tutto Dio sa tutto, e quindi anche quando abbiamo detto la più piccola delle menzogne, Lui lo sa che stiamo mentendo. Ma poi c'è qualcosa che accade, il tempo rivela la verità. Sto leggendo in questi giorni, io concludo, non mi voglio. Sto leggendo in questi giorni un romanzo storico scritto da un nisseno, ormai morto, l'anno scorso è morto, ma uno di quei veri intellettuali che purtroppo si piangono perché poi non ci sono più, di questi tempi ce ne sono sempre di meno. Si intitola La venerabile impostura, probabilmente molti di noi non sanno nulla di questo, come non sapevo niente anch'io. Questa città, Caltanissetta, tra il 1896 e il 2006 ha avuto un vescovo che è stato costretto, che è stato dimissionato dal Vaticano, cioè costretto a lasciare la diocesi e quindi è dovuto andare via disonore. E quando è morto questo poveraccio lo hanno addirittura tumulato nel Camposanto, nel cimitero a Palermo. Ma c'è stato uno storico insigne, quest'uomo che ha scritto questo libro che si intitola La venerabile impostura, che ha fatto delle ricerche e si è reso conto che questo vescovo è stato dimissionato dalla gerarchia cattolica ingiustamente. Era stato vittima di una strana trama che aveva messo insieme settori della società che si sentivano colpiti dalla sua azione in favore dei deboli e anche dal clero nisseno che aveva tramato contro di lui e avevano inondato la curia romana di lettere anonime che lo diffamavano. E quest'uomo, poveraccio, se ne è dovuto andare. Gli è stata fatta in qualche modo parziale giustizia a 100 anni di distanza, perché di recente le sue spoglie sono state riesumate e tumulate in cattedrale qui a Caltanissetta. C'è stato un postumo riconoscimento della sua purezza, almeno in questa situazione. Ma cosa voglio dire con questa storia? Voglio dire semplicemente che prima o poi la verità viene a galla. Possiamo pensare di nasconderla agli occhi degli uomini per un anno, 10 anni, 20 anni, 100 anni, ma prima o poi la verità viene a galla, viene a galla. E quando viene a galla sarà a disonore o ad onore. Perciò stai dalla parte della verità e non avere niente da temere. Io vi dico perciò di amare la verità, di dire la verità, e l'ultima cosa che voglio dirvi è proprio di amare i fratelli senza ipocrisia. Guardate come Pietro mette in relazione l'amore e la verità. Giusto per farvi comprendere che qui non c'è una costruzione mia personale, ma queste categorie sono bibliche. Prima Pietro 1:22, guardate cosa dice. Dice: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, qui la fede nella verità, per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente e a vicenda di puro cuore. L'amore sia senza ipocrisia, dice l'Apostolo Paolo in Romani 12:9. La verità e l'amore fraterno sono assolutamente collegati. Non ci può essere vera unità se non c'è verità, se non siamo capaci, anche in certe circostanze, di guardarci negli occhi e chiederci perdono e buttarci dietro le spalle anche gli errori e i peccati che commettiamo gli uni nei confronti degli altri. La verità e l'amore vanno di pari passo, sono qualcosa che non possono essere disgiunti, e questo è un concetto che è ripetuto anche nel libro dei Proverbi, dove si dice che le parole del maldicente sono come ghiottonerie, penetrano fino all'intimo delle viscere, labbra ardenti e cuore malvagio sono come schiuma d'argento spalmata sopra un vaso di terra. Chi odia parla con dissimulazione, ma dentro medita l'inganno. Quando parla con voce graziosa, non fidarti, perché ha sette abominazioni nel cuore. Il suo odio si nasconde sotto la finzione, ma la sua malvagità si rivelerà nell'assemblea. L'ipocrisia e la menzogna non hanno niente a che vedere con il carattere cristiano e saranno sicuramente svergognate. Quindi, quali sono i nostri doveri nei confronti della verità? Abbiamo dei doveri nei confronti della verità di Dio, abbiamo dei doveri nei confronti della verità dei fatti e delle persone, in particolar modo nei confronti del popolo di Dio. Leggevo Atti capitolo 17 recentemente. L'apostolo Paolo che si trova ad Atene, e è scritto che a un certo punto lo spirito gli si inacerbiva nel vedere che la città era piena di idoli. Questa parola, questo inacerbirsi, il verbo, è paroxiuno, è la stessa parola che è usata in 1 Corinzi 13:5, dove dice l'amore non si inasprisce. L'amore non si inasprisce. E questo termine greco, perdonatemi, ho finito però, questo termine greco viene utilizzato in italiano per parossismo. Cioè, quando si parla di un vulcano che erutta, si dice che è in una fase di parossismo. Cioè, significa che è qualcosa che esplode. Ora, la domanda mia è questa: lo conosciamo questo senso, questo sentimento? Davanti alla menzogna, davanti all'idolatria, nel caso di Paolo, il cuore suo si esplode, non di un'ira peccaminosa, ma santa. Ecco, se si ama la verità, è questa l'azione. Verità è assenza di menzogna e di inganno in qualunque forma. Il cristiano non può avere un atteggiamento binario riguardo alla verità. Ciò che non è perfettamente vero è falso, e chi mente distrugge tutto questo. E che chi riduce la verità a una mera opinione corretta o alla semplice realtà dei fatti non ne coglie l'essenza. Chi mescola verità e menzogna, chi la riconosce e non la odia, chi vive nella falsità, nella doppiezza, chi assume consapevolmente diversi atteggiamenti in diversi contesti e tollera tutto ciò in se stesso, si deve ravvedere. Deve rinunciare agli intrighi vergognosi, deve smettere di comportarsi con astuzia falsificando la parola di Dio. Piuttosto è nostro dovere rendere pubblica la verità. Fratelli, se io vi dicessi che non ho mai mentito, questa sarebbe la più grande menzogna. Noi non siamo persone scevre dal peccato, perfino riguardo alla menzogna. Però vi posso dire una cosa, e lo posso dire in buona coscienza dinanzi a Dio, e quando sono stato messo davanti a una mia menzogna, non l'ho coperta con una seconda menzogna. E io vi invito, fratelli, a fare così. Vi sfido a fare così. Se Gesù, permettetemi questa libertà, e ho davvero concluso, Gesù ha detto che chi avrebbe guardato una donna per desiderarla nel suo cuore, avrebbe commesso adulterio nel suo cuore. E a volte è impossibile non vedere qualcosa che poi sappiamo che è inappropriato. Qual è il peccato di cui parla Gesù? Gesù parla del secondo sguardo, di quello sguardo che torna indietro, ben conosciuto dagli uomini, e dei pensieri che possono essere fatti in seguito a quello sguardo. Mi dispiace se sono troppo grafico nel definire questa cosa, ma non potevo non farlo. E il vostro dovere, donne, è quello di non permettere questo secondo sguardo e quindi di vestirvi in modo modesto. Parentesi chiusa. Ma che dire della menzogna? Direi la stessa cosa. Per la debolezza umana, per paura a volte, gli uomini mentono. Anche i cristiani a volte possono cadere in questo peccato. Ma per amor di Dio, non dite la seconda menzogna. Perché la seconda è la scelta di incamminarsi nella via della menzogna. Quando siete confrontati con la vostra menzogna, ammettetela, vergognatevi, chiedete perdono e lo riceverete. Ma non dite la seconda menzogna, perché questo vi porterebbe ad allontanarvi dalla verità, da tutto ciò che è buono, da tutto ciò che è onesto, da tutto ciò che è vero. L'avete capita questa cosa voi? Perciò quando si sbaglia, si abbassano gli occhi, si chiede perdono e si ammette il proprio peccato. Questo è il nostro dovere, che Dio ci aiuti. Chiniamo il capo. Signore Padre nostro, noi ti chiediamo che ci aiuti ad amare la verità, amare Dio, ad amare la parola di Dio, ad amare il cammino nella verità. E che ci aiuti, oh Signore, a non mentire gli uni gli altri e a ravvederci dei nostri peccati, anche rispetto alla verità. Concedici anche di accogliere e di accettare coloro che con sincerità chiedono perdono o correggono i nostri cattivi pensieri. Ma aiutaci ad essere persone oneste, sincere, persone che davvero camminano nella verità. Ti chiediamo questo nel nome di Cristo Gesù. Amen.